TMV Radio Maracanaggio, Luca Viscogliosi in vostra compagnia, c'è Cinzia Santangeli, quanti... No, c'è ancora questo, c'è ancora la cornetta. Stai prenotando le pentole tipo mondial casa con la cornetta.
Mannaggia.
Bene così, due amici ce li abbiamo già.
Diamo quindi il benvenuto a Costantino Nicoletti. Ciao Costantini.
Ciao Gianluca e ciao a tutti gli amici di Maracanà, buon pomeriggio.
Diamo il benvenuto anche a Fabio Donolato.
Mio amico Donny, ciao,
ciao.
Donny.
Eccolo, lo vediamo anche.
Ciao Cinzia, ben trovati.
Ciao ciao ciao. E diamo il benvenuto anche a Stefano Discreti.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao ragazzi, Stefano. Rapidi perché abbiamo un sacco di temi e voglio far parlare tutti. Però ragazzi, non ti metto in requiem, caro Fabio, perché sei un mio amico e perché non voglio, non voglio sparare sulla Croce Rossa. Però insomma ti chiedo, tu che hai anche il polso, no, del tifo nerazzurro con Radio Nerazzurra, qual
è depresso in questo momento?
L'umore, cioè l'umore.
Beh. Umore, che umore vuoi che ci sia? C'è grande amarezza, grande delusione, un po' di frustrazione rispetto alla situazione che si sta vivendo all'Inter, perché nessuno, se pensa solamente a un paio di mesi fa, poteva immaginare che oggi, al 5 di agosto, saremmo stati qui a parlare di un addio dell'uomo simbolo di questi due anni di Inter, ovvero Romelu Lukaku, e per forza di cose ci si chiede il perché, per come si è arrivati a questa situazione, come mai la dirigenza abbia, anzi la società abbia imposto alla dirigenza di accettare un'offerta seppur importante, però comunque per un uomo fondamentale per quest'Inter, ed è salito un po' il panico, panico generale tra i tifosi nerazzurri, quelli che ci seguono ogni giorno a Radio Nerazzurra, perché la domanda principale è non tanto adesso va via Lukaku e che cosa rimane dell'Inter, ma che cosa ne sarà dell'Inter, chi sarà l'erede di Lukaku. Non manca tanto tempo, sul mercato le possibilità sono piuttosto limitate. Abbiamo sentito diverse voci, diversi nomi, però si dà quasi per scontato che l'Inter riuscirà comunque a trovare un sostituto per Romelu Lukaku, che sia Zapata, che sia Correa, che sia chiunque altro, Raspadori, ne sono venuti fuori mille di nomi, però mi sembra, questa è la mia percezione personale, che si stiano facendo un po' i conti senza l'oste, non credo che le altre squadre siano lì pronte ad aspettare che gli vengano portati via i propri campioni. Immagino l'Atalanta con Zapata, non è che se lo cede già domani mattina avrà in mano una soluzione alternativa, quindi l'umore, se volessimo condensarlo in due parole, è veramente grande, grande, grande amarezza.
Costantino, tu che poi sei anche...
Dai, arriva Vlahovic.
Infatti quello volevo chiederti, Costa, cioè, ma siete i tifosi della Fiorentina di rimbalzo?
Tremano.
Sono in paura.
Eh beh, è un nome caldo anche per l'Inter, sai, se incassano 130 milioni, a quel punto la metà la possono azzardare su Dusan Vlahovic, quindi è l'erede di Ibra, è un profilo, è un 2000, ha delle caratteristiche eccezionali, può solo che crescere e migliorare, quindi insomma, commisso per ora sta resistendo, io penso che da detto ai lavori partirà la bambola dopo Ferragosto, e mi sa che gli ultimi 15 giorni di mercato saranno molto roventi. Non sarà un mercato, ormai sono diverse sessioni che non sono mercati entusiasmanti, il campionato italiano è diventato un campionato di transito o di qualche vecchia cariatide che viene a finire la sua carriera in Italia. E poi abbiamo voluto gli investitori stranieri, il buon Silvio Berlusconi è stato uno dei pionieri, magari potevamo essere più selettivi nel farli arrivare come hanno fatto in Inghilterra, e invece noi abbiamo preso un po' di tutto, da pseudo italoamericani, da pseudo cinesi, quindi qui si apre un capitolo, ci vorrebbe un'analisi, una disamina che porterebbe via un intero pomeriggio, però la realtà è questa, quindi si sa che Suning lo Stato cinese ha chiuso i rubinetti, la vendessero, ecco, a questo punto che la vendessero, insomma, è sempre l'Inter, ha un appeal importante, è un brand mondiale, è campione d'Italia, che la vendessero, ecco, tutto lì a questo punto. Se non hanno più la forza, certo, di fare calcio, da detto lavori agli amici interisti li consiglierei, insomma, di fare un passaggio di mano, visto che c'è anche un fuggi-fuggi dai vostri canali, seguo e sento che c'è un fuggi-fuggi anche di dirigenti, correggetemi se sbaglio, ecco, quindi di conseguenza. Non è che a Firenze stiamo meglio con l'isola americano, però...
senti Stefano, tu com'è che...
Da spettatore
si guarda questo avversario...
Indebolito.
Storico, e soprattutto ti chiedo, secondo te nel computo... Il ritorno di Allegri e uscita di Conte, Hakimi, Lukaku, secondo te la Juventus ha mangiato già qualche punto? E se sì, quanti soprattutto?
Secondo me Allegri ha già l'obbligo di vincere lo scudetto, non ha alternativa, cioè è l'obiettivo minimo. Praticamente l'unico avversario vero si è autoeliminato. Allegri torna con un ingaggio mostro rispetto anche a quello che aveva in precedenza. Torna perché l'obiettivo minimo è di vincere lo scudetto, ma proprio minimo, ma proprio di base. Quello è il servizio base, poi dopo ci sono gli optional. Lo scudetto è proprio l'obiettivo minimo, se si considera nel momento in cui l'Inter ha ceduto giocatori come Agnimi, Lukaku, cioè la Juventus in questo momento ha il monte ingaggi, praticamente da solo il monte ingaggi della Juventus è quasi la metà della Serie A, quindi cioè, torna, si è autoesclusa la squadra campione d'Italia dalla concorrenza molto probabilmente, minimo devi vincere lo scudetto e poi ripartire da là, quindi mi sembra che ovviamente la Juventus, pur non facendo praticamente ancora nessuna operazione di mercato, è ritornata dove stava negli anni precedenti, che poi alla fine fondamentalmente secondo me la Juventus era anche la più forte anche l'anno scorso, solamente che ha pagato la gavetta di Pirlo, quindi ha pagato quei 4-5 mesi in cui è stato fatto, in cui abbiamo dato il foglio rosa a Pirlo e la Juventus semplicemente si è fatta del male da sola, adesso si è fatta del male l'Inter e quindi le gerarchie mi sembrano abbastanza ristabilite e quindi ovviamente devo dire che Allegri mi sembra molto fortunato in questo momento, no? Nel senso torni, non c'è più il tuo avversario principale che è Antonio Conte, non c'è più quella squadra che Antonio Conte aveva voluto, nel senso Hakimi, Lukaku. Per carità, Simone Inzaghi non è che sia l'ultimo arrivato, non è che a questo punto uno, non è che un tifoso dell'Inter deve star lì a dire arriveremo, chissà dove andremo, è comunque una squadra competitiva che prenderà dei giocatori sicuramente competitivi, come giustamente facevate notare, andrà via Lukaku e arriverà Zapata, Vlahovic e qualche altro nome importante, però è ovvio che con Lukaku partivi ancora tra, non dico la favorita, ma comunque partivi in prima fila senza Lukaku, a prescindere da chi sarà il sostituto, rischi di partire seconda, terza fila, poi nel calcio come nella vita si possono ribaltare tutti i pronostici, ma è ovvio che l'Inter si è indebolita notevolmente ad oggi, notevolmente.
Io volevo chiedere a Fabio invece qual è la situazione fronte Simone Inzaghi, che si ritrova catapultato in questa situazione. Sicuramente era stato avvertito, è una persona intelligente, sa che se va via Conte è perché oltre a cedere a Hakimi probabilmente era sul piatto della bilancia la cessione anche di qualcun altro, magari era, si parlava di Lautaro più che Lukaku. Però ti chiedo, ecco, da un punto di vista proprio del tecnico, come si sta affrontando questa situazione, anche del gruppo squadra, quali sono gli umori all'interno dello spogliatoio?
Intanto vi chiedo scusa se sottosentite il cane, ma il cane è impazzito, si vede che anche lui è un po' nervosetto in questi giorni per quello che sta accadendo.
C'è un nome anche simpatico, no, il tuo cane, Fabio, o sbaglio?
Per quanto riguarda il gruppo squadra, Simone Inzaghi, sicuramente lui è stato avvisato all'inizio di questa sua avventura che la possibilità concreta che qualcuno lasciasse c'era inevitabilmente, già il segnale era la partenza di Hakimi. Non è una persona così impreparata Simone Inzaghi da arrivare all'Inter pensando che sia tutto rose e fiori. Quello che sicuramente sarà andato di traverso al tecnico è il fatto di perdere il riferimento offensivo della manovra degli ultimi due anni, perché è innegabile che comunque l'Inter le sue fortune con Antonio Conte le ha basate quasi esclusivamente sul ruolo di Romelu Lukaku in campo e anche fuori, perché comunque si è dimostrato anche un elemento collante per la squadra all'interno dello spogliatoio, ha sempre creato un clima positivo, non è stata la star della squadra che creava dualismi, che separava, anzi è stato uno di quelli che è riuscito ad unire. Inevitabilmente adesso si trova Simone Inzaghi a dover fare un po' di nozze con i fichi secchi, con quello che gli rimane. È vero
e
che
lui
comunque
è uno specialista in questo, eh?
Esatto, infatti anche noi ne parlavamo soprattutto quando appena era arrivato all'Inter Simone Inzaghi, tanti ascoltatori ci dicevano è un passo indietro avere un allenatore come Simone Inzaghi rispetto ad Antonio Conte, abbiamo una squadra più debole, dovrà farsi andare bene quello che c'è, e noi portavamo come tesi a supporto della bontà comunque della scelta di Simone Inzaghi, che comunque è un allenatore che ha avuto una gavetta importante alla Lazio, di certo non in un ambiente in cui lo titolo accontentava in ogni sessione di mercato, anzi doveva imparare anche a fare i conti conti con le partenze dei suoi uomini migliori. Adesso la Lazio da qualche stagione che comunque evita di perdere i Luis Alberto della situazione, Milinkovic Savic, comunque quei giocatori fondamentali, però negli anni comunque ha dovuto fare i conti anche con un organico che ha portato in Champions League, ma che magari complessivamente a livello qualitativo non era di quel livello lì. Quindi all'Inter adesso inizia veramente la grande sfida per lui, per Marotta, per Ausilio, che comunque anche dalle nostre fonti di certo non sono contenti della scelta della proprietà di rinunciare a un elemento come Lukaku. Però metto un altro elemento insieme qua nel piatto: 130 milioni, un'offerta di questo genere in momenti di crisi, ma anche in momenti in cui le casse sorridono, è difficile dire di no, anche se ci fosse stato un altro tipo di proprietà, se pensiamo magari a una proprietà più familiare come è stata la famiglia Moratti. Di fronte a offerte del genere nessuno può far finta, può far muro, bisogna anche fare i conti con la realtà. Non ti capiterà mai più di ricevere un'offerta del genere, e adesso bisogna dimostrare comunque della bontà della dirigenza nerazzurra, del tecnico che si è scelto, ovvero fare a meno di un giocatore che è stato così importante in questi due anni, mantenendo comunque un livello medio-alto. Non dico l'Inter punterà allo scudetto, l'Inter punterà comunque a mantenersi almeno tra le prime quattro. È vero, un ridimensionamento, però era una cosa abbastanza annunciata, si parlava comunque di riduzione degli stipendi, riduzione dei costi. Anche attraverso queste operazioni bisogna far quadrare i conti, e l'Inter bene o male questo obiettivo lo sta raggiungendo, con il dolore nel cuore per dover perdere comunque uno dei giocatori migliori della Serie A e anche a livello europeo, mi sento di dire in questo momento. Però comunque Simone Inzaghi, Beppe Marotta, Piero Ausilio, da qui all'inizio del campionato o alla fine della sessione di mercato, per quanto riguarda la dirigenza, veramente dovranno tirare fuori tutte le loro qualità per cercare di avere a disposizione la rosa migliore. Di certo non saranno contenti, però se la proprietà, che comunque paga gli stipendi ai signori Inzaghi, Marotta e Ausilio, decide che bisogna accettare un'offerta del genere, devono anche fare i conti con la realtà, accettare, abbassare la testa e lavorare sodo per cercare di portare avanti un progetto sportivo convincente.
Chiaro, chiaro. Costantino, sì. Come può essere sostituito Lukaku, al di là del discorso Vlahovic? Cioè, Zapata allora, magari potrebbe essere più pronto sicuramente.
Io parto un pochino da più lontano, anche per fare un'analisi un pochino più precisa della situazione Inter. Sono arrivati, è arrivato Suning e Ausilio ci raccontava a Coverciano che i primi anni hanno dovuto fare mercato creativo, perché l'obiettivo era ripianare la massa debitoria con cui avevano acquistato l'Inter. Correggetemi se sbaglio, soprattutto l'osservatore dell'Inter che segue magari meglio le vicende dell'Inter. Quindi le prime stagioni c'è stato una fase di rientro e il mercato era prettamente creativo, parametri zero, operazioni low cost, insomma, per un rientrare di un bilancio che era in difficoltà. Poi c'è stata la svolta,
vero, fino a un certo punto, scusami Costantino, si interrompa, perché Piero, comunque grandi investimenti erano stati fatti, poi sono stati sbagliati, perché João Mario, Gabigol, anche, comunque soldi sono stati messi in circolo, sono stati fatti degli errori sportivi in quel caso.
Sicuramente, però poi è arrivato Beppe Marotta con Antonio Conte, lì c'è stata un po' la svolta, quindi con l'obiettivo comunque di portare a casa un trofeo, e così è stato. Poi sai, il calcio, i campanelli d'allarme li manda. Nel momento in cui l'allenatore che ha vinto il campionato è il primo ad abbandonare la nave, qualche messaggio stava trapelando, insomma, qualche campanello d'allarme si avvertiva. Ora, caricare di responsabilità Simone Inzaghi, che si ritrova, già veniva da un palcoscenico importante come quello della Lazio, dove ha ottenuto dei risultati strepitosi, ora si ritrova in un palcoscenico ancora più importante, perché l'Inter è sempre una delle candidate ad essere una vincente sia in Italia che in Europa, lo mettiamo un attimino in difficoltà, come mettiamo in difficoltà di nuovo Ausilio e Marotta. E quindi qui c'è proprio un errore di fondo di gestione dei club, di organizzazione dei club e di proprietà. Sai, sostituire Lukaku non è immediato, è facile. Chiunque arrivi è un gradino sotto da quello che ha fatto e che ha dimostrato ad oggi Lukaku. Fra l'altro si è rimedesimato nella storia dell'Inter, era attaccatissima a colore dell'Inter, quindi anche lui penso non vada via a cuor leggero fondamentalmente. Si parla di Petagna e non è un profilo paragonabile a Lukaku. Anche lo stesso Zárate è un grande attaccante, però signori, ce ne corre. Lukaku non vi dico che ha trascinato l'Inter allo scudetto, ma poco ci manca. Ancora in rosa degli ottimi giocatori, bisogna capire che fine faranno anche questi giocatori. Comunque l'Inter fra Hakimi e Lukaku alla fine ha incassato già 200 milioni, ridendo e scherzando, se non vado errato, se le mie fonti non sono sbagliate. Quindi lì è proprio una questione, cioè qui il club deve essere ceduto, ecco, in buona sostanza non ci sono più le condizioni secondo me che questa proprietà possa fare calcio, ma per il bene dell'Inter e degli interisti stessi. Poi giustamente l'amico dice, sì, sono stati fatti degli investimenti sbagliati, ripeto, erano mercati creativi, dovevano inventarsele le operazioni in buona sostanza perché i budget erano limitati e le risorse erano al limite. Poi con l'arrivo con l'avvento di Beppe Marotta c'è stata una svolta, però il traguardo è stato centrato alla fine, il ritorno in Champions, la vittoria dello scudetto, quindi gli obiettivi sono stati centrati. Chi lo sostituirà oggi è difficile da dirsi, ecco. Di sicuro hanno tanti soldi in cassa, ragazzi, quindi anche oggi
parte di questi 130 rimangono poi dai una settantina di milioni, perché 55 devono andare allo United
tra l'altro.
Però con 70 milioni puoi comprare qualcuno di importante.
L'idea non penso sia quella di investirli tutti, il dramma è quello.
Ma tu poi lo sai meglio di me. Sì. A quel punto il club che ti cede Cizia, il giocatore sa che stai con l'acqua alla gola, esatto.
Preme perché te hai bisogno della prima punta forte. A quel punto dici, amico mio,
alzo la posta.
70 milioni di Hakimi, ha incassato, io mi devo privare di uno Zapata, di un Vlahovic piuttosto che lo paghi, a meno che non vai a individuare un profilo nuovo, emergente, un talento. È una scommessa ed è un cambio di strategia. Con Inzaghi magari può emergere la scommessa e puoi ottenere lo stesso risultato con investimenti nettamente minori. Ecco, ma sono lì.
Posso aggiungere un dettaglio su quei 50 milioni da saldare allo United? Sì. In realtà non bisogna versarli in questa fase, in una soluzione unica. L'acquisto di Lukaku era stato studiato su pagamento rateizzato per 5 anni, quindi è già messo a bilancio per le prossime stagioni sportive. Quindi sono piccole somme che poi vanno pagate anno per anno. Quindi 50 milioni, è vero, vanno allo United, ma sono distribuite su più annate, quindi non ci sarà un saldo di 50 per lo United in questo momento per chiudere un po' la vicenda Lukaku.
Sì, però è meglio di questi tempi, no? Fare un po' cassaforte, perché non si sa mai del domani in questo senso. Invece andiamo in casa Juve, noi abbiamo parlato di questo fuggi, ma non è tante volte Marotta, Stefano, posso fare dei passi? No, se...
Dici un grande ritorno.
Infatti ascoltavo con piacere tutto quello che veniva detto e in questo momento dico che se c'è una cosa di cui si devono preoccupare, secondo me, i tifosi dell'Inter è se se ne va Marotta, perché secondo me fino a che Marotta rimane lì vuol dire che l'Inter ha ancora intenzione di essere competitiva e di costruire, perché Marotta ha dimostrato di essere un grande dirigente ed è dimostrato di essere anche un grande dirigente nel costruire, quindi partendo dalle basi, l'ha dimostrato alla Sampdoria, alla Juventus, all'Inter stesso, quindi non è uno che si spaventa. E certo, ripeto, come giustamente mi ha fatto notare, l'Inter dice ha incassato 200 milioni, se questi 200 milioni ne investe 20, e allora più di tanto non è che gli puoi chiedere, perché se invece gli dici guarda ne ha incassato 200 ma ne puoi investire 100, magari lui comunque di fare una squadra comunque competitiva che può lottare per il tiro e tutto il resto. Io mi preoccuperei proprio in questo senso, dovesse andare via Marotta. Per quanto riguarda Marotta o ritorno alla Juventus, in questo senso lo vedo difficile, perché comunque Marotta è andato via nel momento in cui la Juventus ha fatto l'affare Ronaldo, no? Che lui non condivideva, ci sono state quelle frizioni, poi da là è arrivata la frattura abbastanza insanabile con Paratici, che è andato via, vero. Però c'erano proprio delle visioni totalmente differenti in cui Marotta, col senno di poi, forse aveva anche ragione, nel senso che questo affare non era da fare, tra virgolette, perché rischiava poi di indebitare la squadra negli anni successivi e tutto il resto, e si è visto che la Juventus negli ultimi 3 anni, da quando è arrivato Cristiano Ronaldo, non certo per colpa di Cristiano Ronaldo, che è il giocatore più forte della Juventus, ma per tutto il resto la Juventus ha smesso di programmare
nel momento in cui è andato via.
Nel momento in cui è arrivato Cristiano Ronaldo, la Juventus ha smesso di programmare, ha fatto dei mercati.
Ma anche nel momento in cui è andato via Marotta, capito?
No, ma perché ha cominciato a fare dei mercati a caso, ma a caso non perché all'improvviso c'erano degli incompetenti, ma perché non c'era più dei fondi giusti messi a bilancio in modo corretto, e quindi si è adattata ai parametri zero, agli scambi. Ah, c'è questo, ok, scambiamo Pjanic e Arthur ti serve, vabbè, intanto faccio una mega plusvalenza compiani. Cioè ci sono fatte queste operazioni per coprire quello che ovviamente è stato l'investimento per Cristiano Ronaldo, che ti ha impedito di programmare. Quindi questo non voleva fare Marotta, e questo col senno di poi possiamo dire che Marotta aveva ragione. Quindi io mi preoccuperei come interista, nel caso, come tifoso interista, dovesse andare via Marotta. Per quanto riguarda la Juve, invece io dico, mi sembra difficile in questo momento che rientri Marotta alla Juventus, anche perché si è voluto promuovere Cherubini, arriva bene, hanno voluto far vedere che c'è un nuovo corso, ha pagato paradici per tutti, cioè nel senso anche per la questione Allegri. Alla fine, tre anni fa, praticamente Allegri
vabbè,
non era più
sopportato. Non solo per quella questione, no, magari ha pagato anche per altre.
No, però dico, non era più sopportato da nessuno la Juventus. Allegri out era diventato un coro praticamente del 95% dei tifosi della Juventus, della dirigenza, cioè Nedved, Paratici, cioè praticamente non lo sopportava più nessuno. L'unico che avrebbe tenuto è praticamente, possibilmente, Andrea Agnelli, che comunque adesso lo ha ripreso, no? Perché ha un centro usato sicuro. Però che richiamino anche Marotta, ammettendo, cioè dopo che hai ammesso l'errore con Allegri, ammettere anche l'errore con Marotta vorrebbe proprio dire, guarda, abbiamo proprio sbagliato negli ultimi anni. Tra l'altro, richiamare Marotta vorrebbe dire abbiamo proprio sbagliato con lui, perché Marotta, proprio probabilmente con Marotta non ci sarebbe stato nemmeno questo.
Però Pjanic potrebbe essere richiamato. Pjanic potrebbe essere richiamato.
Aspetta, Stefano.
La domanda è: ma lo stallo Locatelli?
Ma Locatelli è giusto che ci sia lo stallo, nel senso, cioè, secondo me questo è il discorso. Cioè, Locatelli, ti ho fatto l'offerta, ti sta bene, bene, se non lo vuoi, ciao. Non è, Locatelli non è un top player che puoi stare là.
Aspetta, che voglio sentire Costantino su Locatelli. Secondo te come finirà, Costantino?
Ma basta. Cioè,
finirà come con Chiesa, alla fine Locatelli andrà alla Juve. Finirà come Federico Chiesa.
Accetteranno quelle
cose. Forse è l'unica operazione. L'unica operazione sensata della Juventus negli ultimi anni, quella di Chiesa, anche le modalità di pagamento, quindi i vantaggi sono solo della Juventus, e si ritrova anche lì tra le mani un talento che ha solo margini di crescita, perché già quest'anno ha dimostrato che, vedendo la porta, cosa che gli mancava a Firenze, la finalizzazione può diventare veramente un giocatore fondamentale per la Juventus. Poi mi riprendo un attimino al foglio rosa di Pirlo. Il foglio rosa, comunque, alla fine lo so che per la Juventus forse significano poco, ma questo signore in una stagione con quei due trofei a casa li ha portati, Lo so, ma che i juventini non si accontentano mai, però
io personalmente l'avrei riconfermato, io non l'avrei mai richiamato Allegri, vabbè, tanto chi mi ascolta, chi mi legge lo sa, perché nel momento in cui praticamente hai fatto un anno di gavetta, praticamente hai buttato quasi un anno, nel senso, a quel punto comunque alla fine ha dimostrato di essere un allenatore che ha buona prospettiva futura, cioè ha vinto due titoli, comunque ha dimostrato anche di essere fortunato per il modo in cui ha ciuffato all'ultima partita la Champions League. A quel punto me lo tengo e provo a capire con lui qualche giocatore, perché lui
dove
è come
sta venire, bravo,
come
sta, è una logica.
Sono due allenatori che non hanno fatto un acquisto, loro non hanno detto un giocatore, che a Sarri non gli è stato chiesto chi vuoi, Jorginho te lo prendiamo, no, questa è la rosa, se ti sta bene, se no la porta è quella. Pirlo, questa è la rosa, se ti sta bene la porta è quella. Io spero che Allegri, per ritornare ad allenare la Juventus, spero che Allegri abbia chiesto delle garanzie e non abbia accettato, invece, pur di tornare a allenare dopo due anni da disoccupato, di accettare a qualsiasi condizione. Questa è la mia speranza, perché se Allegri ha accettato a qualsiasi condizione, ecco, adesso Cizia dice Pjanic. Praticamente la Juventus sta vendendo dei Miral perché dice terrà Rugani, che era stato epurato, tutto qua. De Sciglio sembra che è utile, ritorna Pjanic, praticamente Allegri, la squadra che lui due anni fa diceva che era tutta da rifondare, la sta riprendendo tutta,
sta ricostruendo.
Ragazzi, voglio fermarvi un attimo, perché voglio fare l'ultima domanda. Stefano aspetta, voglio fare l'ultima domanda a Fabio prima di salutarlo.
Gli vuoi chiedere se ci dobbiamo aspettare altro?
No, a parte quello, Fabio, però non so se dovreste contenere con un'armatura di diamanti i tifosi dell'Inter in quel caso. Però cioè, potrebbe esserci addirittura un'altra cessione, perché molti ci chiedono di De Vrij.
Puoi
dare un messaggio di speranza al popolo nerazzurro, caro Fabio Donolato?
Ma il messaggio di speranza è che comunque ci si fermi qui, perché comunque nessuno pensava che potessero andare via contemporaneamente nella stessa sessione di mercato due giocatori importanti come Hakimi e Lukaku. De Vrij, le abbiamo fatto tante volte il ragionamento nel Radio Nerazzurra, certo. Poteva essere il più sacrificabile, cioè, da un certo punto di vista, anche perché poi un giocatore che è arrivato a parametro zero, quindi sarebbe stata completa plusvalenza, tutto quello che avresti incassato l'avresti incassato totalmente, visto che comunque non era stato tirato fuori un euro per portarlo a Milano. Anche lì il punto è sempre lo stesso: come fai a sostituire questi giocatori che sono stati così importanti in questi anni, che hanno dimostrato di essere giocatori di un certo livello? Sul mercato non c'è tanto movimento, è un mercato fatto di venditori, di pochi acquirenti. L'Inter in questo momento non ha nemmeno la possibilità di dettare legge, deve un po' adattarsi a quello che, certo. Che succede. A questo punto l'unico messaggio che possiamo lanciare è: speriamo che si chiuda il prima possibile questa sessione di mercato, per non vedere altre partenze eccellenti, perché se tanto poi alla fine la parola ultima, come è giusto che sia, arriva dalla proprietà, che però la proprietà si trova in Cina, a Nanchino, e da mesi ormai non fa sentire la sua voce, se non per presentarsi a Milano, per festeggiare lo scudetto, per sollevare la coppa, per sbandierare dall'alto della sede nerazzurra, l'unica speranza che possiamo avere noi in questo momento è che si chiuda presto, quanto prima, questo mercato, e che almeno questa rosa che è rimasta in mano Simone Inzaghi non venga più toccata, appunto.
Fabio, telegrafico proprio in finale, prima di salutarti, il sostituto preferito, magari la coppia di sostituti che tu vorresti all'Inter se Lukaku dovesse davvero andare via, proprio telegrafico. Voglio dei
due attaccanti, dici? Due attaccanti?
Perché magari non so, non faccio Vlahovic, ma faccio, te la butto lì, Dzeko Raspadori, Scamacca, Zapata, non so.
Guarda, l'Inter ha un'urgenza. La prima giornata c'è Lautaro squalificato, e quindi teoricamente, virtualmente, in questo momento la coppia d'attacco sarà formata da uno come Sanchez e uno tra Pinamonti e Satriano.
Benissimo.
Quindi a questo punto chi viene, accettiamo e ce ne facciamo una ragione. L'importante è che rientri nei parametri economici, certo. Perché ormai, essendo un'azienda, l'Inter, per tanti anni abbiamo parlato, bisogna far diventare le società sportive delle aziende.
Certo.
Purtroppo le aziende lavorano su questo, ragionano in questa maniera qui. Speriamo che arrivi qualcuno che ci faccia stare a galla, appunto.
Fabio Donolato, Radio Nerazzurra, grazie mille.
Grazie a voi, ragazzi. Ciao.
Stefano, Costantino, ma per caso possiamo rubarvi due minuti dopo la pausa? Perché arrivano dei messaggi per voi. Solo questo, diteci voi se possiamo, se no vi salutiamo.
Per me, volentierissimo.
Va bene, va bene.
Pausa.